Free Web Life, 360 gradi di libertà informatica, alla radio.
Ogni giovedì, in diretta dalle 19 alle 20 o in podcast su radiofree.it.
In podcast su Free Web Life, yes.
Vito e Marco vi aspettano.
Say yes!
Life will never be the same.
Yeah. Amici, ben ritrovati a Free Web Life. Stavolta, per recuperare l'anticipo di venerdì, di giovedì scorso, siamo invece partiti. Oltre il regista non era ubriaco.
No, però si è sempre dimenticata la famosa base.
Ah, ma vedi che ti ho anticipato. E io sono dall'altra parte del vetro, anche perché questa sera Dom non c'è, perché aveva da studiare, il nostro regista. Comunque un mega ciao da Vito Sansone
e Marco Costanzo.
Allora, puntata numero 21 di Free Web Life, puntata come al solito molto ricca. Subito, non perdiamoci in chiacchiere inutili. Questa sera parleremo di un progetto molto importante, la Fiera delle Arti e Mestieri Odierni. Ne parleremo con la presidente dell'Associazione Culturale House, Architettura ed Urbanistica Sostenibili, Amalia Bevilacqua.
Ciao a tutti, sono Amalia Bevilacqua.
Ciao Amalia, e quindi parleremo con Amalia e non solo con lei di questo progetto, un progetto itinerante lungo tutto il Cilento, soprattutto il Cilento dell'entroterra e non solo. Però non parleremo soltanto di Fiera delle Arti e dei Mestieri Odierni, ma parleremo anche di signoraggio, amici, e ne parleremo con un nostro amico, con
Rocco, però il cognome non possiamo dirlo perché gli argomenti sono altamente...
Sono scottanti. Ricordatevi che qui su Radio Free parleremo di argomenti che i grandi santuari dell'informazione nazionale e locale, di cui questi santuari non parlano assolutamente.
Perché c'è un potere, un'informazione che in qualche modo è tenuta da uno stato di potere che noi tenteremo di abbattere con la forza della mente e la forza della radio.
Certamente. Allora voglio subito dare i contatti: info@freewebLife.com, marco@miglioramento.com, vito@radiofree.it, ma anche cercateci su Skype, il contatto per poter interagire con noi in diretta audio, che è Free Web Life, poi Radio Free su MSN Messenger, quindi contattateci anche attraverso Messenger.
E poi un grande saluto al Michele Obiondo, che ci starà sicuramente ascoltando. Un grande saluto a tutti i sapresi che sono in zona.
Il biondo che fa impazzire il mondo?
Speriamo.
Ok, avremo veramente tanta carne a cuocere. Però partiamo subito con il primo brano, Boy George, Amazing Grace.
Amigos marcados nas asas do destino com was just another
il grande ritorno di Boy George, Sir Boy George.
Sir?
Sir? Credo che sia Sir. Amazing Grace, l'ultimo successo di Boy George, che è ritornato in auge dopo il periodo dei Culture Club. Stiamo parlando della prima metà degli anni Ottanta. Tu, un periodo che conosci, che ricordi molto bene, Marco.
Fantastico, fantastico, davvero un periodo meraviglioso dal punto di vista musicale.
Certo, allora subito andiamo con il primo argomento, con la nostra prima ospite, Amalia Bevilacqua, che ci parlerà appunto di questo progetto Fiera delle Arti e Mestieri Odierni. Di che si tratta, Amalia?
Allora, la Fiera delle Arti e Mestieri Odierni è un progetto che ha già avuto delle edizioni, prima nella Tuscia Romana, l'area dove l'associazione era presente precedentemente, e ora da un anno e mezzo ha avuto già delle edizioni l'anno scorso a Vibonati, a Tortorella, Caselle in Pittari. Quest'anno l'abbiamo arricchita. È un evento innanzitutto per recuperare il tempo che nessuno ha, quello necessario allo scambio delle idee, perché la Fiera delle Arti e Mestieri è, diciamo, un momento per conoscersi e scambiare appunto progetti, idee. È un po' una sorta dei mercati di un tempo, quelli prima della globalizzazione, quelli dove la gente, le idee venivano, si incontravano, si contaminavano e partivano poi da quelle che erano le sinergie locali, cioè dalle risorse che il territorio aveva e con le quali questi, diciamo, artigiani, artisti poi si potevano confrontare, perché erano le loro materie prime. E la Fiera delle Arti e Mestieri, quindi, nell'edizione di questo anno, del 2010, sarà itinerante per il Golfo e il Basso Cilento, diciamo, e sarà itinerante e porterà con sé non solo gli artigiani, ma una formazione musicale che è un gruppo, diciamo, di cilentano, anche questa è una risorsa locale, e che
non anticipiamo ancora, no, perché dopo sarà oggetto di ampia trattazione,
essendo,
ecco,
uno dei tre artisti presenti qui con noi, poi ce ne parleranno loro.
Qual è la filosofia che sta alla base della Fiera delle Arti e Mestieri Odierni?
Allora, volevo solo finire dire che insieme alla fiera ci sono questa formazione musicale e un gruppo, un laboratorio di piante e tinture naturali che sarà realizzato dalla cooperativa Effetto Rete di Futani, un gruppo di giovani che si è messo insieme proprio per non aspettare o subire dall'alto un lavoro, una promessa di lavoro. Quindi diciamo che la filosofia delle arti e mestieri, qui mi riconnetto a questa domanda, è una filosofia proprio dell'auto-organizzazione, del restare in questo territorio come sfida anche e auto-organizzarsi.
È bellissimo quello che dice Amalia, anche perché in effetti io batto molto su questo tema della fine degli assistenzialismi, di qualsiasi tipo di assistenzialismo, e di andare un po' a investigare veramente quante energie positive ci sono qui nel sud e che in qualche modo lasciano la terra per un futuro particolarmente difficile, ma soprattutto senza le radici, quindi sradicati dal proprio territorio e con tante difficoltà aggiuntive. Quindi molto bello questa iniziativa. E vuoi darci magari qualche riferimento in più dal punto di vista informatico, visto che noi siamo una web radio e le persone ci contattano e poi vanno a visitare i siti che noi consigliamo?
Il progetto lo potete visitare nel sito dell'associazione, l'indirizzo è www.inventati.org/auss/. Nella home page troverete un link alla Fiera delle Arti e Mestieri Odierni e potete leggere appunto riguardo alla fiera in generale come progetto e quello specifico del itinerante. Diciamo che le date della Fiera delle Arti e Mestieri non sono fissate, stiamo girando e prendendo i consensi da parte delle amministrazioni che la ospiteranno, ancora non abbiamo date fisse però.
Come associazione, come House Architettura Urbanistica Sostenibili, hai già effettuato dei lavori con le amministrazioni, le varie amministrazioni comunali, penso al progetto della fitodepurazione, correggimi se mi sbaglio, e anche all'interno proprio di questo progetto c'è anche il laboratorio delle piante dei percorsi delle spezie, ecco. Sì. Dei percorsi delle spezie, mi è dato subito, mi è arrivato l'input. I percorsi delle spezie, quindi puoi anche farci in breve questo, diciamo, ripercorrere questo, questo tragitto, questo, questi percorsi delle spezie, che tra l'altro ancora credo non siano terminati.
No, allora, il progetto dei percorsi delle spezie lo abbiamo avviato dal mese di marzo e finirà, avrà termine a luglio. E gli appuntamenti sono stati organizzati e pensati in una forma che, in cui l'approccio con il territorio e con la gente che ha partecipato fosse il più pratico e pragmatico possibile. Quindi si è trattato di visite guidate al Museo Etnobotanico di Vallo della Lucania, successivamente incontri a Sapri con un botanico che collabora con, appunto, la cooperativa Effetto Rete, con la quale appunto stiamo collaborando molto, perché ci stiamo trovando sia come filosofia che come professionalità con cui lavorano anche loro. E quindi tre appuntamenti a tema sulle piante, appunto, a uso tintorio, a uso medicinale e a uso alimentare, tutte piante provenienti dal nostro territorio, e quindi escursioni di raccolta delle piante. Gli appuntamenti successivi poi vedranno un intervento, un incontro che riguarderà le fattorie sociali e gli orti urbani, che è un altro grande tema che, diciamo, altrove qui ancora no, però si sta affrontando molto seriamente, perché sono sbocchi occupazionali e di uso del territorio in modo sostenibile. E poi infine finiremo con un'escursione al fiume Bussento con due zoologi che si trovano nel nostro territorio. Loro erano ricercatori dell'Università della Sapienza a Roma e adesso sono in questo territorio, e con loro, appunto, sulle tracce della lontra, perché loro ricercano appunto il passaggio della lontra, che è un indicatore ambientale, e percorreremo appunto il fiume Bussento e parleremo anche di progetti, grandi mega progetti con loro, riguardo nello specifico il metanodotto, che è un progetto che sta calando dall'alto e non sappiamo ancora come, appunto,
come tutti i progetti calati dall'alto, occorre insomma indagare, occorre insomma
capirne l'impatto,
capirne soprattutto l'impatto ambientale, perché si tratta del nostro habitat, non è retorica, ma è l'aria che respiriamo, e quindi è un bene assolutamente inalienabile, come anche un bene inalienabile l'acqua. Però sulla questione privatizzazione dell'acqua poi ci torneremo all'interno di questa puntata, perché ascolteremo un'intervista realizzata con uno dei componenti di Laboratorio 31.
Sì, allora io direi di ascoltare un'altra po' di buona musica e di parlare subito dopo di signoraggio. Quindi Rocco, se sei in ascolto, preparati, perché tra un po' tocca a te.
Cesare Cremonini per voi.
Piace, si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia. Si chiama mondo, dove vivo non c'è
pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Nascosti dalla nebbia, misericordia, amiamo l'Inghilterra, vediamo nell'eternità.
E gira e gira e non si ferma mai ad aspettare, sorge e poi tramonta come un delfino dal mare. Vola nella sua orbita leggero e distribuisce il suo mio ritmo buono da danzare. Mondo cane, mondo pane, mondo da abitare, mondo che ci salva, mondo casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto oscuro. Questo è il posto che mi piace, al di qua e al di là del muro.
Piccole città nascosti dalla nebbia, nascosti dalla nebbia, misericordia, amiamo l'Inghilterra, andiamo nell'eternità, amiamo l'Inghilterra, andiamo nell'eternità, amiamo l'Inghilterra.
Cesare Cremonini, Cesarina Cremonini, Mondo, il suo ultimo singolo. Allora, adesso spezziamo un po', dopo nella terza parte torneremo a parlare della Fiera delle Arti e Mestieri Odierni, ancora con Amalia Bevilacqua, ma soprattutto con una ospite musicale davvero di grande ricchezza e di grande fascino,
che
dai.
Che metterà a nudo le sue qualità artistiche, vero?
Certo. Allora, vediamo un po', io leggo un numero qui, non lo so, vediamo. Vediamo se riusciamo a collegarci con un nostro amico, con Rocco, credo.
Rocco, ci sei?
Rocco,
sì, mi sentite?
Sì, eccoci qua.
Sei in diretta
su Radio Free, buonasera Rocco.
Buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Bene Rocco.
Allora Rocco, ti dobbiamo chiedere una cortesia. Se tu adesso sei nell'home page di Radio Free, devi cortesemente stoppare il player della radio.
Già fatto.
Bene. Ok, noi abbiamo un ritorno di musica, vediamo un po', risolviamo.
Dovrei subito abbassare i volumi a questo punto, però non sentirei voi.
Ah, ok. Però noi sentiamo la base di Free Web Life.
Sentiamo via Skype, dai.
Ok, perfetto.
Ci puoi sentire via Skype?
Credo che ci possa sentire, vediamo un po'.
Ecco, adesso va bene. Perfetto. Suppongo.
Okay, dai, allora con te parleremo di un argomento che i santuari dell'informazione locale e nazionale non trattano assolutamente, o non sanno o fanno finta di non sapere. No. Vale a dire il signoraggio.
Sì. Perfetto, allora Rocco, in parole povere e semplici spiegaci che cos'è il signoraggio.
Cercherò di essere il più semplice possibile. Allora, il signoraggio è un termine abbastanza sconosciuto ai più. Chi ha studiato un po' di economia l'avrà sicuramente letto sui libri di testo. Esiste nella vita reale, ma non se ne parla. Ma entriamo nel dettaglio per capire cos'è effettivamente il signoraggio. Il signoraggio non è altro che la rendita di una moneta. Chi conia la moneta trae il signoraggio, cioè la differenza tra il costo dell'emissione della moneta, in questo caso l'euro, cioè il costo di stampa, e il valore nominale della moneta dei 100 euro. Cos'è il signoraggio? È la differenza tra 100 euro e il costo che per la stampa tipografica delle 100 euro, che equivale a 30 centesimi. Tutta la differenza praticamente viene incamerata da chi emette la moneta. Chi emette la moneta sono le banche, nel caso specifico la BCE, la Banca Centrale Europea, che si è arrogata il diritto, che prima era degli stati, di emettere la moneta. Quindi praticamente la moneta dovrebbe essere emessa dagli stati, cioè dovrebbe essere di proprietà dei cittadini dello Stato, mentre anni fa, nel lontano 47, praticamente le banche si sono arrogate il diritto di emettere la moneta dal nulla. Quindi praticamente loro la stampano e la prestano agli stati, quindi la prestano a noi e noi paghiamo un interesse. Quindi la moneta viene messa a debito, quindi ha in sé intrinseco all'atto dell'emissione il debito, che è il problema che di tutti quanti noi, insomma, che ci scontriamo con la realtà di tutti i giorni. Ecco, questo in sintesi, molto brevemente.
Bene Rocco, ma a questo punto ci viene da chiedere, la BCE a chi appartiene?
La BCE, la BCE praticamente è un soggetto privato, è una società dove praticamente tutte le banche dei vari stati hanno una quota nella BCE. Quindi le varie banche centrali europee, quindi la Banca d'Italia, la Banca di Francia, la Banca di Germania, hanno una quota nella BCE, e praticamente la BCE non è altro che la rappresentazione di tutte le banche nazionali, diciamo, le banche, nel nostro caso la Banca d'Italia. Ma l'anomalia più grave praticamente sta, parliamo dell'Italia, facciamo riferimento alla Banca d'Italia, è che la Banca d'Italia dovrebbe essere al 51% pubblica e al 49% privata. Di fatto è in mani alle banche. Perché? Perché il 95% praticamente dell'azionariato della Banca d'Italia è in mano alle banche italiane e non. Solamente il 5% detenuto dallo Stato, cioè da noi, dalla parte pubblica, diciamo. Questa è l'anomalia più grave, che si sa e non si dice, e questa è la cosa ancora più grave.
Questi dati però sono riscontrabili dove? Perché chiaramente tu sai che internet è il regno degli approfondimenti. Hai una fonte per poter dire che la Banca d'Italia è al 95% privata?
Certo, guarda, sì, c'è una sentenza del 26/9 del 2005 emessa dal giudice di pace di Lecce, l'avvocato Cosimo Rocchira, proprio su questo tema. Praticamente, per chi se volesse approfondire la cosa, c'è un sito www.signoraggio.com e praticamente c'è questa sentenza dove praticamente la Banca d'Italia viene condannata a corrispondere la somma di 87 euro a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio oltre a interessi. Capisci Marco?
No,
quindi allora, non stiamo parlando su cose astratte.
87 euro a chi devono essere date?
Niente, un soggetto privato che praticamente ha acquerelato la Banca d'Italia proprio per questo fatto, per il signoraggio, insomma.
Perché
adesso io non ho la sentenza qua, quindi non ve la potrei sintetizzare, insomma, non. Comunque sì, ci sono delle sentenze. Io consiglierei anche agli ascoltatori di andare su YouTube e digitare una parola chiave: Giacinto Auriti.
Giacinto Auriti, ripetiamolo, Giacinto Auriti, questo
Giacinto
signore...
Giacinto Aurito. Auriti, Auriti.
Auriti, benissimo.
Praticamente lui è uno che ha cavalcato sempre questo tema del signoraggio, oramai scomparso nel 2005. Comunque ci sono ancora i suoi video su YouTube che rimandano proprio all'argomento del signoraggio, dove viene spiegato in modo molto esaustivo il tema del signoraggio e le cause che lui e le querele che lui ha fatto direttamente alla Banca d'Italia proprio su questo tema, Marco.
Benissimo, allora ora ti introduco Italo Paesano. Buonasera. Che stai per conoscere virtualmente. Italo è un altro curioso della rete ed è anche lui una persona che sta studiando un po' il signoraggio. Aveva delle domande,
sì,
da fare.
Sono un curioso, non sono uno studioso, non ho studiato economia, quindi vado girando su internet, insomma mi interrogo su questa questione. Ti volevo chiedere, io forse pongo l'accento su un aspetto, sì, cruciale, la moneta debito, cioè la banca centrale quando mette in circolo il denaro lo, sì, mette in circolo prestandolo, cioè per ogni 100 euro di moneta che viene messa in circolazione esiste 100 euro di debito che va, sì, restituito più gli interessi. Adesso i 100 euro del capitale esistono, gli interessi che possono essere, non so, il 5, 2, 3% non esiste, quindi io potrò alla fine del circolo tornare indietro la 100 euro, ma non potrò mai tornare indietro,
sì, gli perché gli interessi si cumulano praticamente nel momento in cui la BCE presta i soldi agli stati, nel caso del il tasso ufficiale di sconto non è altro che l'interesse che gli stati pagano alla BCE
su tutto
per
il
prendere
denaro
a prestito
esiste,
appunto, il denaro che serve appunto per la circolazione monetaria nelle nazioni. Quindi, capisci? E noi l'interesse, quell'interesse lo paghiamo con le imposte, con le accise nel nostro sistema tributario italiano, perché in effetti noi paghiamo le tasse, le paghiamo per cosa? Per gli interessi sul debito pubblico.
Una
perché
parte
noi pagando le tasse non andiamo a diminuire il debito pubblico, ma praticamente andiamo a diminuire gli interessi sul debito che aumentano sempre esponenzialmente ed aumenteranno sempre.
Il meccanismo, capisci? Che ho capito io, sì, per quanto mi risulta noi paghiamo circa 80 miliardi di euro all'anno di interesse, cioè su niente. Poi tutti gli altri,
quindi noi con la tassazione praticamente non andiamo a togliere il debito, ma andiamo solamente a ripianare una parte degli interessi sul debito, capisci? Sì. Però l'interesse in se stesso cioè non si ferma, continua a crescere. E sì, questa la
non
cosa...
si potrà mai pagare il debito. Questo è, se noi, sì, mettessimo tutti i soldi che ci sono in circolazione, li dessimo alla banca centrale,
sì,
non riusciremmo a pagare il debito.
No. No. Ecco, allora, a tal punto, scusate se ti interrompo, vorrei consigliare anche agli ascoltatori un altro sito, www.centrofondi.it, gestito da un analista finanziario che si occupa proprio di queste tematiche, Pierluigi Paoletti, un caro amico che ho avuto il piacere di conoscere ad un convegno qua avvenuto a Buon Abitacolo in quest'estate, dove appunto si approfondisce questa tematica del debito pubblico e dell'insostenibilità del debito, non a livello italiano ma a livello mondiale, perché lui praticamente non teorizza, ma siccome è un analista finanziario, quindi io credo che parli con cognizione di causa, teorizza, cioè praticamente non teorizza, prevede il default delle borse entro il 30 giugno di quest'anno e addirittura prevede il default delle economie mondiali entro la fine dell'anno. Quindi lui praticamente ci sta avvisando tramite il suo sito www.centrofondi.it di quello che succederà da qui a brevissimo, insomma. So che diciamo può risultare difficile crederlo, non lo asserisco io, ci sono persone più competenti di me che lo dicono, in questo caso Pierluigi Paoletti.
Chi gestisce il sistema farà di tutto per evitarlo, insomma, stamperà moneta.
Il sistema farà di tutto, cioè è praticamente il cavallo che sta morendo e invece gli allunghiamo l'agonia. Lo teniamo in vita finché è possibile, ma comunque il cavallo è destinato a morire.
Sì. Purtroppo in questo sistema, insomma, il debito pubblico non può fare altro che aumentare.
Sì, poi la moneta viene messa a debito, e questa è l'anomalia. Se invece fosse lo Stato ad emettere la moneta, non sarebbe messa a debito, ma bensì a credito, ossia i cittadini, il popolo, sarebbe proprietario della moneta, sì, e quindi non sarebbe messa col debito iniziale, come fa la BCE. Perché alla fine la Banca Centrale Europea è un soggetto privato, non è un'istituzione, non fa parte dello Stato.
Molti dicono
un soggetto privato che stampa la moneta.
Sì. il problema, molti dicono che, soprattutto chi vuole contestare questa teoria del signoraggio, dice che per esempio il debito pubblico è derivato dal malgoverno. Questo in parte può essere vero, però dovrebbe spiegare per esempio perché il malgoverno, certo, questo, c'è anche in America, c'è anche in Inghilterra, c'è anche in Francia, c'è anche, insomma, tutte le nazioni hanno un debito pubblico e non si capisce con chi, insomma, se c'è un debito ci sarà un debitore. Noi abbiamo un sistema in cui sì, c'è un creditore, insomma.
Ma un'altra anomalia grave di cui si è parlato in queste settimane per salvare la Grecia dal default: la Grecia è un piccolo stato, praticamente sono 11 milioni di abitanti, cioè un quinto della popolazione italiana. Il PIL della Grecia equivale a tutta la provincia di Verona, quindi rendiamoci conto dei numeri. Mettere in gioco 750 miliardi di euro per salvare gli stati europei da possibili default tipo la Grecia, perché si era partiti da 40 miliardi di euro per salvare la Grecia, poi si è arrivati a 70 e poi all'improvviso c'è stata questa riunione nel weekend scorso, dove si metteva in discussione la tenuta dell'euro nei confronti del dollaro e delle altre monete mondiali. Insomma, io credo che ci sia qualcosa di più grosso, chiaramente, che i media filtrano, che non vogliono farci sapere. La mia personale opinione è che ci sveglieremo un lunedì mattina, non so con che cosa, ma qualcosa di grosso succederà sicuramente.
Bene, qualcosa. Allora,
questa è la mia opinione personale, si è ben inteso.
Insomma, che i più completisti dicono che si vuole giungere a un'unica moneta globale, no, che è questa qui.
Bene, allora io mi auguro.
Ma si parlava dell'Amero, io sentivo parlare dell'Amero.
Sì, l'Amero unificherà il Nord America e poi il passo successivo sarà unificare il Nord America con l'Europa.
L'importante è aver creato comunque un dibattito su questo tema, perché veramente di signoraggio, a parte qualche cosa su internet, non. I grandi mezzi di informazione l'hanno totalmente ignorato, magari alcuni anche volutamente, perché sappiamo anche i grandi interessi dei gruppi bancari dietro, vabbè, i quotidiani e altre imprese editoriali. Ringraziamo Rocco, a cui poi ovviamente rinnoviamo l'invito a seguirci, a continuare a seguirci in questa puntata, poi anche nelle prossime e anche in futuro.
Grazie davvero Rocco. Allora ridai per favore.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Allora, grazie Rocco, vediamo di proseguire. Prima di proseguire con il prossimo brano, voglio ricordare degli appuntamenti in questo weekend, a cominciare da un incontro intitolato Conoscersi per camminare, organizzato questo incontro dalla diocesi di Teggiano Policastro, praticamente un incontro tra rappresentanti, tra giovani delle tre più importanti religioni monoteiste, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islamismo. E allora questo incontro ci sarà domani, con un convegno dibattito a partire dalle ore 10 nell'aula magna del polo liceale Carlo Pisacane di Sapri. Interverrà il vescovo della diocesi Monsignor Angelo Spinillo, ma anche tanti rappresentanti di istituzioni e associazioni no profit, appunto sia ebraiche che cristiane che musulmane. Poi ci sarà la maratona della pace domani pomeriggio alle ore 18, con partenza dalla villa comunale dove sarà piantata la palma della pace offerta alla città di Sapri. Si terminerà in piazza San Giovanni e poi dopodomani, quindi sabato, ci saranno due incontri di calcio. Il primo la mattina si terrà sabato mattina alle 10 al campo Italia di Sapri, mentre il pomeriggio alle ore 17 allo stadio Valentino Mazzola di Vibonati. Questo è un primo appuntamento che ho voluto ricordare ai web radioascoltatori.
Benissimo, a questo punto io direi un po' di buona musica e poi torniamo a parlare di quello che avevamo appena iniziato ad accennare prima, cioè con Amalia e Rossella parliamo di musica sostenibile, musica e risorse locali.
Perfetto, Deep Purple.
feel so bad. I need a loving and I'm not to blame. Now got early in the morning, got late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta get heavy. She got loving like quicksand. Only it took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep.
Grande rock degli anni 70, questi erano i Deep Purple con Ash. Torniamo a parlare con Amalia Bevilacqua dei progetti della sua associazione, tra questi anche il gruppo di acquisto solidale, o meglio conosciuto con l'acronimo di GAS, Golfo di Policastro.
Esatto, GAS Golfo di Policastro è questo gruppo d'acquisto che abbiamo fondato già due anni e mezzo fa. E niente, come tutti gli altri gruppi d'acquisto italiani, è costituito da un gruppo di persone che si riunisce in modo informale e lo decide in base appunto ad esigenze di comprare e conoscere quali sono i prodotti di cui si alimenta. È un percorso di conoscenza, di consapevolezza riguardo proprio all'alimentazione, al sistema anche del mercato di distribuzione, perché poi la sostenibilità anche in questo campo è riferita a quanto noi consumiamo in qualità e anche di quanta immondizia produciamo, perché chiaramente il sistema di un mercato riferito appunto alla grande distribuzione è poi quello anche un sistema molto consumistico, in quanto provoca dei danni di inquinamento ambientale, e non solo, perché ci sono anche tutto quello che è appunto l'impacchettamento, tutto quello che è la produzione di merce in grandi quantità, perché comunque la grande distribuzione presuppone un sistema di fornitura alimentare che agisce su grandi numeri, perché tante derrate devono essere garantite, perché molte di queste poi vengono perdute per perché si rompono i pacchetti o semplicemente perché scadono. I gruppi d'acquisto invece vogliono essere solidali. Solidali significa solidali con la terra, solidali con le economie locali, perché chiaramente comprando dai produttori locali si crea anche un circuito virtuoso di economie. Il nostro gruppo d'acquisto si riunisce appunto sempre in modo informale, siamo già un bel po' di famiglie, abbiamo fatto vari incontri con sia piccoli produttori e anche con gente che ha proposto di ad esempio il latte alla spina, che è un'iniziativa che in tanti gruppi d'acquisto e non solo a Nord Italia sta avendo la meglio. Cioè,
sì, ne ha parlato, mi ricordo anche, ne fece un ampio servizio report qualche anno fa.
Esatto. Il discorso del latte alla spina è un discorso molto interessante, perché innanzitutto si parla di latte crudo e di latte appunto che viene munto in giornata o comunque sia a breve termine, distribuito poi nelle piazze attraverso un distributore a spina. E il gruppo d'acquisto si riunisce sempre, potete vedere, avere riferimenti sul sito della mia associazione,
quindi www.inventati.org/house2s.
2S slash un'altra volta.
Con slash e in questo caso. Ah, quindi sempre con.
Con lo slash, poi dentro dalla home potete cliccare su. C'è il gruppo d'acquisto, c'è proprio un link per il gruppo d'acquisto. E lì trovate sia il listino dei prodotti di cui ci stiamo fornendo e tutte le indicazioni e anche i riferimenti per poter partecipare al gruppo d'acquisto.
Tornando un po' alla Fiera delle Arti e Mestieri odierni, fra poco parleremo anche di un progetto musicale che c'è all'interno di questa Fiera delle Arti e Mestieri odierni. Una cosa molto importante da ricordare è che l'associazione AUS, Architettura Urbanistica Sostenibili, fa parte di una rete associativa denominata Laboratorio 31. Se abbiamo tempo ascolteremo oppure manderemo in podcast al termine della trasmissione l'intervista che abbiamo realizzato con Daniele, che fa parte appunto di questa associazione Laboratorio 31, che tra l'altro è stata presente anche alla giornata dell'arte lunedì scorso, quindi fa parte di questa rete associativa. Però appunto parliamo adesso, introduciamo questo percorso musicale. C'è un progetto musicale, vero Amalia?
Sì, la Fiera delle Arti e Mestieri vuole itinerare insieme a questo progetto musicale, quindi sostenere, perché anche questa è una forma di espressione che diciamo può avere uno startup all'interno della Fiera delle Arti e Mestieri, essendo questo evento della fiera un evento un po' incubatore di cose che accadono, che non hanno magari spazi o possibilità economiche per avere visibilità. Il progetto musicale è quello di questo gruppo Acoustic Shades, di cui ne fanno parte Rossella Cosentino, Marco Berti e Gino D'Ignazio. E noi abbiamo avuto l'onore di avere qui Rossella insieme a noi.
La voce di questo gruppo. Ciao Rossella.
Ciao, buonasera a tutti. Sì, sono Rossella Cosentino, quindi tocca a me illustrare questo progetto, che è un trio che è dato da un basso elettrico che Marco Berti suona con una tecnica che è quella del tapping, che gli consente di suonare sia la linea di basso che gli accordi. La mia voce è... Un altro collaboratore, che è Gino D'Ignazio in arte egizio, che suona il sax contralto, tenore e alto contralto, tenore e anche sax, il flauto traverso. E dunque, diciamo che questo trio si è compattato e si è formato qui nel Cilento, perché inizialmente era una formula ancora più nucleare, che era solo quella del basso e della voce, che si era formato a Bologna. Avevamo poi lasciato questo progetto nel cassettino, fino a che poi abbiamo fatto un giro nel nord Europa, precisamente a Bruxelles. Lì abbiamo deciso di vedere, insomma, di provare questo progetto, di vedere come la gente rispondeva ed è piaciuto, insomma. Ci siamo convinti che potevamo continuare a portarlo avanti. Abbiamo suonato, insomma, nel sud Italia, abbiamo fatto diverse cose.
Qual è il vostro percorso musicale?
Del trio?
Del trio proprio, sì.
Il trio si è formato da da meno di un anno in realtà, perché Gizio l'abbiamo incontrato qui e quindi poi abbiamo iniziato a collaborare, abbiamo fatto dei concerti qui sul territorio. L'altra sera abbiamo partecipato alla giornata dell'arte e quindi diciamo che il nostro cammino vero e proprio comincerà da questo momento in poi in quanto trio, ok?
Come si inserisce appunto questo progetto nel, diciamo, nel questo percorso del progetto più generale che è appunto la Fiera delle Arti Mestieri Odierni?
Allora, siccome prima riaggancio con la definizione che ha dato l'altro ragazzo che era presente qui, che è Marco,
il nostro Marco,
che ha parlato di musica sostenibile, in realtà i musicisti si devono sempre auto-organizzare, quelli che non hanno etichette o contratti, e quindi più auto-organizzato di così, voglio dire, è come mandare avanti un'attività in proprio, studiare, creare, fare delle registrazioni, dei prodotti da proporre, trovarsi da lavorare. Quindi diciamo che secondo me nella Fiera di Arti e Mestieri già questo è un discorso vicino, diciamo, no? Quindi di autosostentamento, di auto-organizzazione. E poi si diceva del fatto che comunque si parla di attività odierne, di artigianato odierno, e noi portiamo avanti un discorso dall'idea della contaminazione. E in realtà non abbiamo confini nel genere, perché siamo abbastanza eterogenei, in quanto l'arte e la musica si configurano come una grande isola di libertà, no? Quindi puoi mettere davvero tutto quello che vuoi dentro, e noi attraversiamo diversi generi, che poi sia jazz, blues, e la musica latina, ma la musica etnica e anche dei brani nostri originali. E per quanto riguarda, diciamo, il recupero che io vorrei fare qui sul territorio, avevo pensato alla ricerca di tipo etnomusicologico già ai tempi dell'università, ma poi l'ho lasciata stare perché è da poco che sono qui. Io sono giunta a questa considerazione ultimamente, che per me il recupero è quello del dialetto, che è molto importante, quindi ha questa connotazione di arcaicità, in quanto il nostro dialetto, soprattutto nella fascia costiera, è abbastanza contaminato. Amalia ne è un esempio, perché è nel Cilento ma ha un accento del tutto strano nordico. Quindi per me cercare questo dialetto è stato come scoprire un nuovo linguaggio, veramente come un nuovo linguaggio che devo fare mio adesso. E quindi è il testo poetico che mi interessa e che può poi essere rivestito di linguaggi musicali anche moderni, quindi un testo magari arcaico di dialetto, quindi preservato, con delle vesti nuove, linguaggi musicali nuovi, innovazione.
E noi vogliamo far ascoltare due piccoli estratti da due brani dell'Acoustic Shades Trio. Il primo è
Undecided.
Swing Manouche. Vediamo se parte il nostro player, altrimenti faremo ascoltare. Ecco, sta per partire, quindi vi invitiamo ad ascoltarlo. Vediamo un po' dall'altra parte del vetro, dobbiamo risolvere un po' di problemi tecnici perché sentiamo anche un'altra base. Vediamo un po' se riusciamo a far partire Undecided. Ecco, forse si riesce a sentire qualcosa. Vediamo niente, vediamo un po'. Possiamo nel frattempo far partire magari un altro brano di questo,
sì,
di questo progetto.
La nostra rivisitazione della Tamuriata Nera, che non,
sì,
è proprio un brano, diciamo, cilentano, ma è un brano comunque di tradizione etnica che abbiamo rivisitato, appunto.
E qui secondo me si sposa questa fusione che dicevamo, appunto, del passato e del presente e del futuro, che è un po' quello di uscire dalla dicotomia di abbandonare il passato o farci conquistare dal moderno, ma invece trovare la terza via, che è quella di reinventarci.
Quindi il reinventarci, quindi assolutamente nuovo, non è assimilabile a qualcosa che si possa commercializzare, niente assolutamente di commerciale. Questa è una cosa da far capire, esatto, molto bene, che dice odierni, allora nuovo, allora commerciale, non è assolutamente
no,
così.
No, infatti è una terza via per questo, perché non è che bisogna per forza scadere in forme, appunto, modernistiche che sono quelle appunto della commercializzazione del business, ma possono esserci altre rivisitazioni. Secondo me la tamuriata di Rossella e degli Acoustic, il live,
ecco qui,
versione live.
Versione live, questa è la versione live. Fino alla, siamo riusciti a recuperare almeno la tamuriata, ascoltiamocela un pochettino, dai. Questa qui è un'esibizione live.
Sì, è la, l'esibizione della giornata dell'arte.
Sì, e quindi con questo cogliamo l'occasione anche per fare un grande applauso agli organizzatori della giornata dell'arte. Infatti. Sì, ci vuole assolutamente. Un applauso ovviamente a Rossella, Acoustic Shades Trio. Allora, poi avremo modo di parlare anche ancora una volta, insomma, più nello specifico anche di questa ricerca antropologica e musicale che ha effettuato e che sta continuando Rossella Cosentino. Allora, innanzitutto ringraziamo, perché siamo quasi alla conclusione di questa puntata numero 21 di Free Web Life. Non so se Amalia voleva aggiungere qualche altra cosa. Diciamo il prossimo gli appuntamenti, diciamo, più imminenti, ecco.
Il prossimo appuntamento è a giugno, il 29 giugno. Controllate sempre le date sul sito, che è sempre www.inventati.org/house/. L'appuntamento è con, appunto, l'intervento sulle fattorie sociali e gli orti cittadini. E successivamente ci saranno le due escursioni e momento di dibattito con gli zoologi, l'escursione al fiume Bussento, e si parlerà anche, appunto, del progetto del metanodotto.
Perfetto, allora grazie a Amalia Bevilacqua, grazie anche a Rossella Cosentino.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Qui c'è qualche disturbatore, qualche Paolini. Ah, il Paolini di Radio Free, ce l'abbiamo anche noi. Allora, prima di concludere e di mandare anche l'intervista a Daniele De Stefano di Laboratorio 31, voglio ricordarvi un altro appuntamento, Impossibile non comunicare, ovvero l'arte di costruire significati, organizzato da 20 di Mare, la società di cooperativa sociale, appunto, 20 di Mare, e l'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Pisacane di Sapri. Questo incontro, in cui si presenterà uno studio sociologico sui giovani nel Cilento, si terrà questo workshop sabato 22 maggio a partire dalle ore 17 a Sapri, nell'aula magna del polo liceale Carlo Pisacane. Quindi il clou sarà rappresentato dall'intervento del professor Marcello Marino, ordinario di pedagogia generale e sociale dell'Università degli Studi di Perugia. Lo studio è intitolato Giovani e territorio tra identità e autonomia, quindi un altro importante appuntamento al polo liceale Carlo Pisacane di Sapri. Allora, prima di concludere, voglio salutare i nostri amici, devo dire non tantissimi questa sera in chat, ma saluto il nostro Vinci, che ha fatto anche i complimenti a Rossella per la sua splendida voce, quindi... quindi salutiamo anche Vinci, poi Michele, Visioni Gotiche, Laboratorio 31. È importante ricordare questa rete associativa, ma la ricorderemo proprio adesso in fine puntata, perché manderemo un contributo, appunto l'intervista che ho realizzato con Daniele di Laboratorio 31, in cui si parlerà soprattutto di questa raccolta di firme per i tre referendum, per l'indizione di tre referendum abrogativi sul tema abrogativi delle leggi, dei decreti legge che appunto prevedono, tra le altre cose, la privatizzazione dell'acqua, che, lo ricordiamo, è un bene di tutti e che non può essere assolutamente oggetto di profitto da parte di privati. Allora, Marco, un saluto finale, dai.
Sì, allora, davvero...
Sei un po' ammutolito.
No, sono stato veramente molto colpito da questa bellissima esecuzione, quindi io spero davvero che sia piaciuta a tutti i nostri web radio ascoltatori. Mi raccomando, vi diamo l'invito a partecipare a queste ultime puntate di Free Web Life, e poi una sorpresa finale per il 3 giugno, grande serata presso il Gusto Divino di Villamare, e i dettagli saranno dati prossimamente sul nostro sito.
Sicuramente, voglio ricordare, nel darvi l'appuntamento a giovedì prossimo con la puntata numero 22 di Free Web Life, sempre alle ore 19 qui su Radio Free, vi ricordo che a partire dalle 21:30 di questa sera potrete scaricare e ascoltare questa puntata in podcast dal banner di Free Web Life, con le belle faccione mia e di Marco Costanzos, che dicono say yes sempre, perché è il nostro motto, e potete scaricare questa puntata, quindi scaricarla e ascoltarla tutte le volte che vorrete. Allora, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, giovedì prossimo, e mando in onda l'intervista con Daniele di Laboratorio 31. A giovedì prossimo!
Qui con noi Daniele De Stefano, che è uno dei componenti della rete associativa cilentana Laboratorio 31. Laboratorio 31 è stato presente con un suo spazio, con un suo stand alla Giornata dell'Arte 2010, che si è svolta lunedì scorso sul lungomare di Sapri, E tra le tematiche che affronta questa rete associativa, tra le tematiche che ha portato proprio all'attenzione dei giovani in occasione di questa giornata dell'arte è il pericolo di privatizzazione dell'acqua. Sono delle proposte, in modo particolare questo forum dei movimenti dell'acqua sta organizzando una raccolta di firme per l'indizione di 3 referendum abrogativi. Allora Daniele, di che si tratta nello specifico?
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda l'istituzione del referendum abrogativo contro la privatizzazione dell'acqua, stiamo parlando di un processo di privatizzazione che si è sviluppato negli ultimi 15 anni. Il forum dei movimenti per l'acqua come bene comune nasce si muove proprio in questi anni, tant'è vero che non è nuova a questa serie di iniziative ed è già la seconda tornata di raccolta firme. La prima raccolta firme risale a 2 anni fa, quando si è riuscito a portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare che prevede appunto la ripubblicizzazione in toto del servizio idrico in Italia, di tutti i servizi idrici in Italia, e sancisce nei suoi articoli anche il diritto ad avere 50 litri d'acqua al giorno per ogni persona, così come decretato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in più prevede anche la tassazione di quelle aziende che lucrano sull'imbottigliamento dell'acqua. Su questa legge di iniziativa popolare sono cresciuti enormemente questi movimenti e adesso si trovano a questa seconda sfida, cioè quella lì di raccogliere 500.000 firme per poter istituire un referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Questi 3 quesiti in particolar modo mettono in discussione quelli che sono stati le 3 leggi che hanno portato alla privatizzazione del servizio idrico. Il primo riguarda l'articolo risalente al 2008, cioè quello più recente, che è passato con la 135 Gelmini Tremonti, dove si obbliga ogni servizio idrico e anche quelli a totale capitale pubblico a diventare delle SPA con un minimo di 40% di partecipazione privata. La seconda legge che si propone di abrogare è quella è un po' più vecchia, risale al 2006, dove si sancisce in sostanza che l'acqua è un bene di rilevanza economica e quindi deve essere messa in commercio e si istituiscono le SPA, cioè le società per azioni che gestiranno o a totale capitale pubblico o in house, quindi metà pubblico e metà privato, o a maggioranza privato l'acqua di tutti i contribuenti. La terza invece, la terza legge che si propone di abrogare riguarda la possibilità per le SPA di rincarare del 7% le bollette dell'acqua a fronte di un margine di profitto che devono garantire ai propri azionisti. Noi crediamo che queste tre leggi siano in sostanza quelle che hanno portato alla privatizzazione dell'acqua. Riuscire ad abrogare queste 3 leggi significa aprire un fronte ampio dove si possa anche discutere in Parlamento quella legge di iniziativa popolare di cui parlavamo prima per poterla discutere. Crediamo che l'acqua sia un bene indispensabile, un bisogno fondamentale di tutti, che non può essere lasciato solo in mano privata. Noi siamo fatti per il 70% di acqua e in qualche modo controllare l'accesso all'acqua anche per i più indigenti e per i più bisognosi significa controllarne quindi la vita e significa in qualche modo anche condannarle a morte. Per un SPA l'acqua è una fonte di guadagno inesauribile, è un guadagno assicurato. quello che l'SPA non può garantire, però ed è questo sul quale il motivo per cui ci battiamo, è quello del risparmio idrico. Un SPA non conviene che ci sia un risparmio idrico e quindi meno consumo d'acqua, anche perché si andrebbero automaticamente ad abbassare il costo delle bollette. Per un SPA non conviene neanche fare ristrutturazione della rete idrica, la quale attualmente perde quasi il 65%, viene perso lungo i condotti.
Quante firme sono state raccolte fino a questo momento per l'indizione dei 3 referendum abrogativi?
Per noi è una gioia dire che abbiamo già raggiunto il numero minimo per poter istituire il referendum. È notizia di oggi che con le ultime 2 firme, diciamo con le ennesime 2 firme apposte alla marcia per la pace ad Assisi, si sono raggiunte le 500.000 firme. È stato...